Buongiorno.
Buongiorno a
ciao
tutti.
DJ.
Allora Antonio, intanto prima di arrivare a Gudmundsson, Colpani, voglio prenderla un attimo larga, perché ieri abbiamo visto l'eliminazione di due squadre italiane. Questa sappiamo che è una notizia non mortifera, ma quasi, per le chance
nefasta
di quinto posto Champions e di settimo posto Europa League per la Serie A. E quindi guaio. Antonio, una brutta notizia anche per la Fiorentina, evidentemente.
Assolutamente sì, un guaio, perché rispetto all'anno scorso, che eravamo ovviamente in un trend diverso, e poi come sono avvenute. Sicuramente il Milan è quella che ha fatto più scalpore, anche per gli atteggiamenti. D'altronde è una squadra che è una società che non c'è rispetto al passato. Via Maldini, via Massara, è finito tutto. E questo ti fa capire perché anche le scelte sull'allenatore, che poi si va sul discorso dei comportamenti, di quello che fanno i calciatori. Non si può vedere certi atteggiamenti. Cioè, una squadra come il Milan blasonata a uscire, vabbè, con tutto rispetto per il Fener, una squadra quarta, credo quinta in Olanda. E quindi, ma ripeto, per l'atteggiamento di alcuni calciatori che nelle passate stagioni, lo dobbiamo dire, non avevano questi atteggiamenti. Quindi è cambiato tutto, perché è cambiata una società che forse il calcio lo vive e lo fa in una determinata maniera, non c'ha quell'esperienza. Anche Ibra, che è stato un grandissimo calciatore, un conto fare il giocatore, un conto fare il direttore sportivo, il dirigente, è completamente diverso. Quindi sono state delle scelte affrettate, anche perché insomma non è il Milan più di una volta, quindi questo si ripercuote sui calciatori, che poi la responsabilità vada anche su di loro, non c'è dubbio, però in questo senso diciamo che è un qualcosa che veramente si vede. Anche il cambio d'allenatore, da Pioli a Fonseca, da Fonseca a Consensà, non è cambiato niente. È una squadra che, nonostante sia stata potenziata a gennaio, rimane sempre con gli stessi problemi. Sull'Atalanta ovviamente non era inaspettata, perché sulla carta, anche perché all'andata insomma quel rigore ovviamente non c'era, aveva lasciato qualche strascio di polemica, e poi si è disintegrata ieri. Quindi è un passo indietro per noi, e anche per, come dicevate voi, tu Francesco, per la Fiorentina, che dovrà pedalare ancora di più.
Ora arrivare settimi vuol dire, in attesa di capire la Coppa Italia, perché anche lì potrebbero poi rimescolarsi le carte, e il settimo posto oggi vuol dire la Conference di nuovo. Quindi vuol dire devi resistere al ritorno del Milan, del Bologna, della Roma.
Esatto.
Se non c'è un miracolo europeo, non è ancora scritto che non ci sia la quinta, però ieri ha dato una mazzata bella forte.
Bisogna vedere anche stasera la Juve.
Esatto.
Ma se poi arrivano tre italiane nelle tre finali, tendenzialmente è più facile pensare che comunque si possa anche recuperare questo terreno. Però ad oggi queste due eliminazioni sono state una bella botta.
Ripeto, Bruges e Fener, con tutto il rispetto, il calcio poi europeo, sappiamo, ci sono sempre le insidie, non è come, diciamo così, il campionato, però devo dire che erano due turni superabilissimi. Soprattutto il Milan, ripeto, una squadra che proprio ha dimostrato la sua pochezza a livello proprio di atteggiamenti, di comportamenti, a livello mentale, a livello anche tecnico.
Ma scusa Antonio, prima di addentrarci i temi direttamente di Fiorentina, ma questo è sempre legato alla rincorsa Viola in fondo alla stagione, ma queste due mazzate, come abbiamo definito le uscite di scena di Milan e Atalanta dalla Champions, secondo te potrebbero essere più un boost per fare meglio in campionato, perché ora non ho le coppe, mi concentro solo su quello, oppure pensi che possano avere degli strascichi? Che cito, quello che succede al Milan mi fa pensare che anche i piani su Consensao in futuro non è che siano così certi. Dall'altra parte, con la stessa cosa su Gasperini, addirittura viene a pensare che il fine ciclo di cui si parlava possa anche avere dei riverberi poi nella stagione di campionato per tutte e due le squadre.
Bisogna vedere l'Atalanta, ovviamente è un discorso un po' diverso al Milan, sì. Ormai diciamo l'Atalanta ha uno spessore internazionale, visto anche la Coppa Europa League che l'ha vinta in maniera esaltante e netta contro il Bayer Leverkusen, e quindi può finire in Champions League, perché se recupera poi gli infortunati, credo che l'ambiente non sarà così, diciamo, rispetto a Milano, critico o quant'altro. Poi non so se era a fine del ciclo, questo è da valutare, anche perché trovare uno Megaspini per l'Atalanta, quello che ha fatto l'Atalanta, sarà difficile, però ci può stare. E sul Milan credo che, quindi l'Atalanta ha la possibilità di arrivare ancora in Champions, perché poi il campionato si dedicherà al massimo, quindi credo che ce la possa fare visto anche il punteggio. Per quanto riguarda il Milan, sì, la squadra l'aveva la potenziata, però insomma ieri potrebbe essere la sconfitta, ieri potrebbe essere veramente una botta forte anche a livello ambientale, di tutto, quindi non so che procedimenti prenderanno e sarà difficile che possa ancora arrivare. Certo, questo complicherà, perché anche il Bologna lì è una squadra che italiano sappiamo ha, nonostante il dopo Thiago Motta, sta facendo molto bene, quindi sì, sarà una lotta, e quindi la Fiorentina deve recuperare tutto, ma deve recuperare sicuramente un po' l'atteggiamento e anche la capacità, diciamo, anche dell'allenatore di trovare un 11 base, secondo me.
Antonio, non potrà far parte dell'11 base per un po' ancora una volta Gudmundsson, frattura al sacro coccige, tempi di recupero incerti, ma difficile si resti sotto il mese. Secondo te, nuovo infortunio aumenta le questioni anche su riscatto sì, riscatto no?
Beh, lì c'è una cifra considerevole. Il Gudmundsson, come io sempre, anche l'anno scorso doveva arrivare a gennaio, l'avevo decantato perché per me è un giocatore forte, solo che a Firenze pronti via bene con la Lazio, grande personalità, poi si è spento. L'infortunio sì, non so caratterialmente se il problema suo personale l'abbia condizionato, non lo so, però non è il Gudmundsson che ho visto a Genova in quei due anni. Ha netto che ha giocato in Serie B, però è un giocatore che sposta gli equilibri, e a Firenze si è dimostrato proprio prima anche di questi infortuni un giocatore assente, fuori da ogni logica, proprio demotivato, e questo credo sia una cosa grave, perché l'investimento c'è, e capire poi, perché stavo leggendo adesso, tra prestiti e quant'altro, onerosi o secchi o quant'altro, se dovessero prendere tutti i giocatori si va su 100 milioni.
Sì, sì.
100 milioni è una campagna importante, soprattutto per riscattare. Poi
cioè, esatto, per mantenere questo gruppo.
Quindi sono tanti, no, anche perché la Fiorentina, certo, non fattura come gli altri. Poi vabbè, commisso alle possibilità economiche, ma insomma sfido chiunque, uno che si basa anche sui ricavi, su quello che la società propone e fattura, e quindi sarà un problema. Ecco perché dal raggiungimento di una coppa diversa, poi bisogna vedere anche come arriverà in Conference fino alla fine, speriamo bene, è importante il raggiungimento di minimo dell'Europa League, e non sarà facile se non cambiano marcia, ma tutti, dico, credo, giocatore, allenatore, perché allenatore credo nell'ultima partita ho visto qualcosa a livello tattico che non rientra nei ruoli dei giocatori.
Antonio, qual è l'aspetto che più ti ha infastidito quasi?
Giocatori fuori ruolo.
Ma ce n'è uno in particolare? Non so, Fagioli tre quarti?
Tre quarti, diciamo, può arrivare lui giocando da regista, perché secondo me è regista vero, classico, anche per il futuro della nazionale, sempre che lui, come ho detto anche altre volte, si concentri sul miglioramento personale, ma come giocatore, come regista, penso sia tra i migliori che c'è in Italia. E quindi giocare trequartista ha perso quelle che sono le sue caratteristiche, ma poi perde la squadra, i tempi di gioco, tutti. Ripeto, mio grande allenatore Bagnoli diceva: ognuno deve giocare nel suo ruolo.
Ma ti sei spiegato il motivo per cui, dopo quel tipo di mercato, che comunque.
Ma anche per esterno.
Esatto, stavo arrivando lì, cioè un mercato dove è stato.
Campo, se poi ve lo dico.
Dai.
Il centrocampo è Fagioli, Polorunce e Ndur.
Quindi sostanzialmente, ecco, nulla in comune
comunque
con quelle che sono le idee di Palladino, tra l'altro.
Due mezzali che strappano, che arrivano, che tirano, certo, che si sviluppano, forza. Okay. È un regista di tutti i tempi.
Vedrai che perdendo contemporaneamente Gudmundsson e Colpani è più facile magari che vada a pensare a rimpolpare il centrocampo con un terzo centrocampista.
Ma sono mezzali. Colpani è...
No, appunto, quindi hai perso due attaccanti, quindi probabilmente l'uomo in più lo cercherai a centrocampo, spero anche, perché...
Ma devi dare anche una forza a centrocampo per proteggere la difesa, insomma l'equilibrio, e poi ci deve essere con l'attacco. Poi con gli altri davanti, Ken è sicuro, e poi bisogna vedere come c'è Beltran, e poi ovviamente questi due, Gudmundsson e Colpani, sono fuori.
C'è Zaniolo.
Ecco, perfetto, scusate, mi ricordo, c'è Zaniolo.
Perché ne ha comprati troppi la Fiorentina, poi ci se ne perde qualcuno per strada.
4-3-2-1 o 4-6-3, possono allargarsi oppure giocare tra le linee Zaniolo e Beltran. Il centrocampo deve essere forte, perché tu c'è un regista vero, che l'altro può essere Adli.
Sì,
ancora,
sì.
Mi sembra un po' Cerbino. Mandragora, sì, può essere di contributo per diciamo, dare spazio a un'altra mezzala, che sono, secondo me, adesso Foloruscio e Endure sono le mezzali. Secondo me Endure sarà proprio la sorpresa, perché un giocatore che lo segue in Under 21, forte.
Ha bisogno di minuti.
Bisogna giocare. però hanno tutte e due queste due mezzale, ti garantiscono le due fasi, ed è, non è poco, perché ripeto, Fagioli, se comincia a fare quello che sa fare, e lo farà secondo me, è il vero regista di sta squadra.
Poi un bel centrocampo, tutto italiano, con fisicità, qualità, comunque è intrigante.
Molto, tiro da fuori, hanno forza fisica, strappo, ripeto, poi ci sono le c'è Cataldi, c'è Mandragora, c'è Ricci.
Beh, ci sono le riserve che devono esserci.
Cioè. Non è tanto perché il conference è campionato, perché la Fiorentina bisogna di pedalare, come del resto diceva del Milan prima, nel Bologna, quelle che giustamente, perché ci sono questi, diciamo, siamo indietreggiati per quanto riguarda i piazzamenti in Europa delle squadre, e questi, la Fiorentina deve veramente fare qualcosa di diverso, perché quello, insomma, la sconfitta con il Como è stata troppo pesante per atteggiamento, perché non sono riusciti a cambiare anche in corso la partita a livello tattico. Secondo me questa volta Paladino ha sbagliato la formazione.
Si deve dire, perché fortunatamente
l'ho esaltato, perché ha fatto in un periodo che lui aveva tenuto veramente forte il gruppo, no? Vi ricordate? Perché, insomma, anche vincere partite sporche, ma nel calcio si vincono partite sporche, sono quelle partite che poi ti danno la forza per poter ripartire, per a volte anche giocare un po' meglio, però si vincono e l'hanno vinte. Poi c'è stato un calo e giocatori che adesso, al netto degli infortuni, non hanno dato quello che dovevano dare per l'investimento che hanno fatto, perché torno a ripetere, quando un giocatore vale, e vale perché se l'è guadagnato, poi lo deve dimostrare. Il passato non conta. Gunnus ha grande prestazione a Genoa, vai a Firenze, parti bene, devi continuare. Cioè, se tu sei forte, i giocatori a Firenze sono stati grandi giocatori che hanno sempre dato, mi ricordo, i numeri 10, Baggio, Ricosta, Mutu. Questi, la differenza la facevano non una volta, sempre.
Antonio, prima di salutarti veramente in un minuto, perché non abbiamo citato comunque il Verona, che per te ovviamente ha una grande parte di cuore, visto quel periodo e quello che sei riuscito a fare in gialloblu, cosa pensi del Verona e cosa ti aspetti della partita stessa, visto che secondo me la partita di Verona per la Fiorentina è un po' quello che è valsa la partita di San Siro per l'Inter dopo la debacle con la stessa Fiorentina del giovedì precedente?
È un crocevia importante, per quello che si stava dicendo prima. Il Verona è una squadra che sta lottando per non retrocedere, è una squadra che ha subito troppo, 53 gol su tanti, però con le vittorie in trasferta gli hanno fatto mantenere una classifica ancora accettabile. E quindi è una squadra che poi ha cambiato, una città che l'ha cambiata, quindi a capire anche quello che sarà il futuro, quindi secondo me c'è anche una svolta societaria, possono cambiare tante cose. Ripeto, a livello difensivo il Verona gioca a 3, gioca a 4, ho visto fare delle partite, a volte mi ricordo anche con l'Inter, e altre partite giocava a difesa alta. Non so questa volta se lo farà, andrà incontro a difficoltà. Quindi altrimenti una squadra più bassa che potrà giocare poi sulle ripartenze. Quindi un crocevia importante, perché quando giochi con queste squadre ovviamente il rischio è sempre quello di magari di sottovalutare un po'. E la Fiorentina adesso non può permetterselo in maniera assoluta. Però dal mio passato spererei un pareggio. Ovviamente, insomma, sono tutte due squadre per me, il primo amore, certo. Poi quella ho fatto qualcosa di importante, e quindi la seguirò sempre con grande interesse.
Un abbraccio, Antonio, alla prossima.